Benvenuti a tutti a quarto appuntamento fra simbolo e mito. Oggi il percorso non sarà attraverso opere d'arte figurative, ma sarà attraverso opere d'arte musicali. Quest'oggi con me c'è il maestro Cesare Ganganelli, direttore della cappella musicale della Cattedrale di Arezzo. Benvenuto Cesare.
Grazie Marco, ben trovato.
Grazie a te di essere qua. Se ci vuoi parlare un po' con me la cappella, cosa fa nello specifico? Prego.
Sì, è una realtà musicale che opera all'interno del Duomo della Cattedrale di Arezzo. È una realtà così come costituita adesso, nuova, in quanto ha mosso i suoi primi passi dall'agosto dello scorso anno, in modo specifico dal 7 agosto, solennità di San Donato, quindi patrono di Arezzo. È un coro a voci miste, quindi comprende soprani, contralti, tenori e bassi. Prevede anche un gruppo strumentale, un quartetto di ottoni, di archi all'occorrenza, e abbiamo con noi anche un organista, che è l'organista titolare della cattedrale, il maestro Eugenio Maria Fagiani. I compiti che ha questo coro sono quelli di animare nel canto, quindi portare avanti tutto l'aspetto musicale che ruota attorno alla cattedrale, e in primo luogo essere presenti alle principali celebrazioni liturgiche che lì hanno luogo durante l'anno. Celebrazioni liturgiche presiedute dal nostro vescovo Andrea Migliavacca. È una realtà nuova, ma che è formata già da circa 45 cantori. Ci ritroviamo una o due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, per provare il repertorio che poi proponiamo. È un repertorio che ha numerose sfaccettature. Andiamo dal gregoriano alla polifonia rinascimentale, fino ad arrivare anche a brani corali liturgici dei nostri giorni. Quindi diciamo che abbraccia un repertorio che comprende, che percorre tutta la storia della musica italiana e non.
Grazie Cesare per questa presentazione. Gli ascoltatori sentiranno i diversi brani che presentiamo oggi. Sanno già chi sono gli esecutori e da chi sono diretti, cioè da te. Oggi i brani che presenteremo, di cui parleremo, saranno cinque, ovvero O Sacrum Convivio di Molfino, Ave Verum Corpus di Mozart, Stabat Mater di Kodály, Sicut Servus di Palestrina e infine Ave Spes Nostra di Francesco Corradini. Bene. Partiamo con il primo, O Sacrum Convivium. Ci parli un po' dell'autore, dello stile musicale del brano?
Avrete modo di ascoltare intanto una esecuzione che la Cappella Musicale ha fatto di questo brano in occasione di un concerto nella sera del Mercoledì Santo, quindi nei giorni che aprono le celebrazioni pasquali, che fanno parte del Triduo, quindi presso la Pieve di Arezzo. È un brano abbastanza famoso questo, insomma, per chi ha a che fare con i cori è famosissimo, perché credo che un po' tutti i cori lo hanno eseguito. Quindi questo già ci dice che è bello, è un brano molto bello effettivamente. È di un autore italiano, Luigi Molfino, scomparso pochi anni fa, perché è scomparso nel 2012. È ovviamente su un testo sacro. È un'antifona, il testo è tratto da un'antifona al Magnificat dei secondi vespri della solennità del Corpus Domini, attribuito a San Tommaso d'Aquino. È un coro a cappella, quindi non prevede l'accompagnamento di strumenti musicali, per coro voci miste, quindi a quattro voci, soprano, alto, tenore e basso, nella tonalità di re maggiore. E ho detto prima che è uno dei brani per coro più famoso, perché è anche abbastanza facile, ma non mi fraintendete, perché la parola facile che non voglia dire banale, ecco, perché non rappresenta proprio questo, ma nella sua semplicità porta con sé tanta, 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 tanta bellezza. È scritto nella tonalità di re maggiore, è una nascita continua, perché abbiamo la voce dei bassi che partono da sé all'inizio del brano, e con la stessa nota fanno nascere tutte le altre voci. Quindi ecco, detto prima, è uno dei brani più famosi eseguiti da forse tutti i cori, azzardo a dire una cosa, ma forse tutti i cori avranno in repertorio questo brano.
Veniamo al testo, chiaramente in latino, la traduzione in italiano è O Sacro Convivio, nel quale Cristo diventa nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua passione. L'anima nostra è riempita di grazia e ci è dato il pegno nella gloria futura. Già dal testo si capisce che è sicuramente eucaristico, e quindi l'Eucaristia con il brano viene presentata in primo luogo come convito, convivio, pasto, banchetto. Talvolta si contrappone l'Eucaristia quale sacrificio e l'Eucaristia quale pasto, vale a dire l'altare, la mensa, ma i due aspetti chiaramente sono inseparabili. Anzi, si richiedono e si richiamano l'un l'altro. Già nella Bibbia la maggior parte dei sacrifici terminano con un pasto in cui i partecipanti comunicano con la vittima e per mezzo della vittima con Dio. Per esempio, l'olocausto era questo: uccidere, bruciare l'animale affinché il fumo delle ceneri dell'animale raggiungesse Dio, appunto, a cui la vittima sacrificale, appunto, è stata offerta. L'Eucaristia è fatta per essere mangiata. Per questo la adorazione dell'Eucaristia non è un fine a se stesso. Essa ci parla alla comunione e ci prepara alla comunione eucaristica, al cibo di vita. Il cibo della nostra vita spirituale non è altro che Gesù Cristo stesso, pane di vita. Ora è proprio Cristo, con la frase del brano in quo Christus sumitor, realmente, sostanzialmente presente nella sua umanità e nella sua divinità, che il credente riceve quando si comunica. Torniamo all'antifona ed osserviamo che per San Tommaso l'Eucaristia in qualche modo riassume le tre dimensioni del nostro tempo: il passato, il presente e il futuro. Questo nel brano, nel testo, viene identificato con la frase recolitur memoria passionis eius. In qualche modo, nella celebrazione dell'Eucaristia, tutti i tempi confluiscono, perché Cristo è per gli uomini di ieri, di oggi, di domani. Possiamo avvicinare l'antifona e l'acclamazione dei fedeli dopo la consacrazione, quando il sacerdote proclama mistero della fede, i fedeli rispondono: annunziamo la tua morte, Signore, passato, proclamiamo la tua risurrezione, quindi presente, in attesa della tua venuta, quindi futuro. Questa assimilazione a Cristo nella mensa, nella frase mens impletur gratia, è appunto il senso della formula, che potrebbe sembrare astratta. La grazia non è soltanto un piccolo aiuto da parte del Signore, essa è la vita stessa di Dio. Comunicateci da Cristo, che nella propria umanità unta dallo Spirito Santo è piena di grazia e pertanto in grado di essere fonte di tutte le grazie per l'umanità. Quindi questa solennità, questa importanza che ha in sé il testo, è supportata magistralmente dalla musica, che appunto si presenta solenne, in cui presenta Cristo sì come Dio, ma che si fa cibo. Quindi la musica racchiude quella solennità che attraverso l'ostia che viene mangiata dall'uomo ha anche il nostro corpo. Cristo Gesù si è fatto uomo per farci come Lui. Quindi buon ascolto di O Sacrum Convivium di Molfino. Secondo brano che vi presentiamo quest'oggi è Ave Verum Corpus di Mozart.
L'autore credo che ha poco bisogno di essere presentato, perché su Mozart ci sarebbe tante cose da dire, ma è il compositore più famoso, quindi conosciuto da tutti. È tratto da ha dato origine a questa composizione un testo tratto da un inno eucaristico del XIV secolo. Mozart si trovava in Austria, in particolare nella città di Baden, dove era in vacanza, sembra. Quindi siamo nell'estate del 1791. Anche questo è un breve mottetto scritto per la solennità del Corpus Domini, dedicato, cosa curiosa, sembra al maestro di cappella della parrocchia di Baden, per sdebitarsi di alcuni piccoli favori fatti a Mozart. È scritto per coro voci miste, quindi anche qua per coro a quattro voci, quindi anche qua abbiamo soprani, contralto, tenori e basso. Non è a cappella, a differenza dell'altro, ma prevede un accompagnamento affidato agli archi e all'organo. È un brano come l'altro relativamente semplice, ma c'è un motivo, quanto la corte di Vienna esigeva una semplicità per tutte le opere sacre e religiose. Quindi Mozart, proprio per essere fedele a queste leggi imposte per i compositori, ha creato questo brano, che ha fatto di esso veramente un'opera ai vertici, ma anche qua ai vertici per la bellezza. Prevede due parti, quindi è aperto da un'introduzione dell'organo e degli archi, i quali poi passano ad accompagnare il coro. Un piccolo interludio centrale che lega la prima alla seconda parte, da qui abbiamo la seconda parte alla quale poi segue una conclusione finale. Quindi anche questo è scritto nella tonalità di Re maggiore come l'altro, ha una sua linearità e una sua scorrevolezza. Quindi ecco, ritorna il fatto che comunque Mozart, la musica mozartiana è caratterizzata da una cantabilità che la ritroviamo anche sicuramente in questo brano. Quindi siamo in presenza di un brano semplice da un punto di vista dell'armonia, ma anche in questo caso, come nel precedente, mai banale, ma bensì molto, molto, molto ricco di tante cose.
Grazie Cesare. Volevo precisare che molte persone che non sono avvezze o a questo tipo di repertorio o comunque prendono questo canto, spesso un canto mariano, perché comincia con Ave Verum, ma in realtà è Ave Verum Corpus, quindi bisogna fare attenzione appunto alle parole del testo, come Cesare poco fa ci ha detto, appunto era un canto per il Corpus Domini, quindi il corpo di Cristo stesso. Luminosamente eucaristico è il testo del breve inno rivestito delle splendide note del maestro di Salisburgo, quindi Mozart, che d'altra parte lo riprendeva da una secolare tradizione di esaltazione cattolica della fisica permanenza di Cristo in mezzo alla storia del mondo. Il titolo preciso non dovrebbe limitarsi alla coppia delle prime due parole, cioè Ave Verum, con cui qualifichiamo abitualmente, ma estendersi appunto fino alla terza, Ave Verum Corpus. Il sostantivo non può restare separato da ciò che logicamente lo introduce, come dicevamo, legato alla festa del Corpus Domini, quindi inevitabilmente il trittico di parole Ave Verum Corpus diventa un corpo unico, diventa un insieme. Se lo traduciamo in italiano viene ti saluto, vero corpo. Quindi, ecco, non può essere slegata la terza parola dalle prime due. Questo corpo, a cui ci si consegna in atto di fiducioso riconoscimento adorante, coincide con il pane consacrato che è innalzato sugli altari delle chiese nel giorno della festa del Corpus Domini, appunto, verso il quale corpo i cristiani si rivolgono, devoti, supplicanti. Ma la preghiera, che è commossa, sfonda l'apparenza del segno rituale. Dietro a ciò che si mostra in superficie e si lascia vedere, ostenta la sostanza segreta svelata dallo sguardo della fede. Quindi non è un, tra virgolette, pezzo di pane, ma la fede ci fa credere nel fatto che attraverso la transustanziazione quel, tra virgolette, pezzo di pane è il vero corpo di Cristo. Nel segno materiale di un disco di pane, l'ostia, la fede fa precipitare la vera consistenza carnale della persona divina ed umana del Redentore. Il gioco dell'allitterazione tra il verum corpus del primo verso il vere passum che lo segue subito dopo è in questo contesto cruciale. Qui non si elaborano sgretolate fantasie devote, ma ci si attesta sulla semplice solidità oggettiva di una realtà davanti a cui il cuore e l'intelligenza dell'uomo restano assorti, colmi di lucida riconoscenza. Lo stupore velato fino al culmine delle lacrime, verso cui ci spinge la tensione patetica della grande musica dei grandi maestri, è quella della memoria amorosa della pietà. Se vero è il corpo di Cristo che si celebra, di un uomo in carne e ossa, è stato il destino che ha coinciso con il vertice della sua immedesimazione nella sofferenza del genere umano di ogni tempo. Quindi il brano di Mozart ci porta a questo. È tutto un crescere, ma è anche un pregare intimo. Quindi quando ascolterete il brano si tende a sentire questo, che ci si rivolge al corpo di Cristo come vero corpo di Cristo, nella quale tutti noi, corpo di Cristo, la Chiesa, ci immedesimiamo, e però verso la quale siamo portati a chiedere preghiere, perché noi, al contrario suo, siamo esseri mortali e che quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio e di santificarci attraverso quell'ostia. Buon ascolto, Ave Verum Corpus.
Thank you.
siamo giunti al terzo brano, lo Stabat Mater di Kodály. Cesare, prego.
Grazie Marco. Siamo in presenza qua di un musicista ungherese, scomparso nella seconda metà del secolo scorso. Musicista famoso sia per le sue composizioni, ma anche per la sua didattica. Infatti numerosi sono i metodi da lui brevettati, diciamo così, rivolti all'insegnamento della musica per i ragazzi. Stabat Mater è un brano composto per coro misto a cappella, anche questo, quindi non ha un accompagnamento musicale, è stato composto dal musicista a 16 anni e è tratto da un testo, quindi mette in musica un testo che fa parte delle più note sequenze della liturgia cattolica della Passione e Morte di Gesù Cristo. È caratterizzato questo, è un brano dal punto di vista musicale molto corto, perché è una paginetta, quindi anche se il testo è molto lungo, ha molte strofe, quindi subito possiamo dire che la stessa melodia torna a caratterizzare tutte le strofe che lo compongono. Quindi per coro misto, anche qua abbiamo soprani, contralti, tenori e bassi che cantano a cappella, ho detto prima che ricorda il dolore della madre di Gesù, quindi è caratterizzato da una struggente linea melodica, no? Volto proprio a rappresentare il tema del dolore, come quasi tutta la musica che caratterizza questo tempo liturgico qua. A sua volta, l'incedere che questo brano fin da subito suscita all'orecchio dell'ascoltatore, cosa rappresenta? Rappresenta forse anche un cammino, no? Che dalla passione poi ci porta alla resurrezione. È caratterizzato da una omoritmia, quindi tutte le voci, pur cantando note diverse, però seguono lo stesso tempo, quindi tutti i valori musicali che caratterizzano le linee melodiche delle varie voci sono uguali per tutte le voci. E questo forse è come se volesse uniformare verso tutte le persone il tema del dolore e poi della resurrezione. Quindi ecco, anche questo è un brano famosissimo di quest'autore, che ben rappresenta e si adatta al tempo liturgico per il quale è stato scritto. E anche questo è stato eseguito dalla Cappella Musicale in occasione del concerto ad Arezzo del Mercoledì Santo.
Grazie Cesare. Intanto lo Stabat Mater, il testo è di Jacopone da Todi ed è una delle più belle e note sequenze appunto della liturgia cattolica. Ricorda con accenti commossi e con semplicità quasi popolare, come diceva poco fa Cesare, il dolore della madre di Gesù presso la croce. La sequenza è in latino e in musica gregoriana. Nel corso dei secoli molti musicisti, se ne contano circa 400, che sono stati affascinati dalla bellezza della sequenza, hanno realizzato su questo testo bellissimi componimenti. Quello più celebre, più struggente è sicuramente lo Stabat Mater di Pergolesi, che il musicista terminò sul letto di morte a circa 26 anni, nel 1736 circa. Il più bello in epoca contemporanea è quello che vi presentiamo oggi, quindi quello di Zoltán Kodály, il quale ha saputo coglierne lo spirito religioso e eliminando tutto ciò che sa di artificio operistico. È tornato ad una purezza, potremmo dire, quasi gregoriana. Il testo, una curiosità simbolica anche nella stesura del testo. Il testo, come ho detto poco fa, è una sequenza che è formata da 20 strofe più una. Quell'una sarebbe l'amen finale. Sulla simbologia, il 20 più 1 chiaramente 21, no? Quindi 21 è il risultato della moltiplicazione 7 per 3. Simbologicamente parlando, 7 è il numero perfetto per gli ebrei, 3 è il numero perfetto per i cristiani. Questo a cosa serve? Serve per dire che Cristo è veramente colui che è venuto a perfezionare la legge di Mosè, quindi non a distruggerla, come ha detto lui stesso, ma a perfezionare la legge di Mosè, quindi lui è la nuova legge che si stacca dalla legge mosaica. Quindi il 21 è l'intreccio dell'Antico Testamento con il Nuovo Testamento. Infatti la ventunesima è proprio Amen, cioè così sia. Quindi da oggi in poi, cioè dall'epoca cristiana in poi, così deve essere. Qual è la legge che è considerata la nuova legge dell'Antico Testamento? La legge dell'amore, appunto. Ama tuo Dio con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutto il tuo corpo, e ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi questa è la nuova legge. In funzione di questo, nella sequenza Stabat Mater Dolorosa, cioè stava la madre dolorosa, una madre che ama suo figlio e che sta sotto la croce dal quale Cristo stesso pendeva. La madre Maria, nello Stabat Mater, ci mostra suo figlio innalzato nella croce, che non è solo strumento di morte, ma è considerato il trono di Cristo stesso. Quindi è come se Maria chiamasse il popolo e dicesse: lui è Cristo innalzato nella croce stessa. Quindi il popolo deve rivolgersi a Cristo come il, tra virgolette, nuovo datore della legge, che è quella appunto dell'amore. Infatti, prima la sequenza ci presenta la scena biblica e poi la sequenza, dalla seconda parte in poi, invita il popolo a seguire quell'uomo che pende dalla croce. Quindi la sequela di Cristo, l'uomo invitato alla sequela di Cristo. Buon ascolto dello Stabat Mater di Kodály. penultimo brano che vi presentiamo quest'oggi è il Sicut Servus di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Cesare, prego.
Siamo in presenza di un gioiello con la G maiuscola, perché sia per il brano stesso ma anche per il compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina, sicuramente il compositore ai vertici, compositore rinascimentale italiano, quindi ai vertici per la polifonia italiana. Quindi ecco, ha reso l'Italia una delle nazioni più importanti da questo punto di vista, e ne dobbiamo essere anche orgogliosi. Sicut Servus Desiderat è un mottetto, anche questo per coro voci miste, a cappella ovviamente, mette in musica, è un canto interlezionario della lunga liturgia della veglia pasquale, tratto da un Salmo 42. Ho detto prima che ai vertici della polifonia rinascimentale è composto in realtà da due parti. Quindi la prima parte il Sicut Servus Desiderat, la seconda parte il Sitivit Anima Mea. Voi sentirete quindi l'esecuzione soltanto della prima parte. La prima parte, siamo in presenza di musica modale, quindi non si può parlare di tonalità perché la tonalità è nata successivamente, quindi diciamo che è caratterizzato, è composto in quello che viene definito come modo di fa, ed è composto anche la prima parte da due soggetti principali che mettono in musica queste parole. Quindi il primo soggetto mette in musica la frase Sicut Servus Desiderat, l'altro soggetto mette in musica l'altra piccola frase Ita Desiderat, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa sono questi due soggetti? Sono due idee musicali, due piccoli spunti che poi vengono ripresi attraverso un processo imitativo da tutte le altre voci. Quindi la polifonia è bella, io dico sempre, perché è vero che voi sentite un'esecuzione a quattro voci, ma se io ho queste quattro voci, me ne tengo solo una, tengo soltanto la prima, soltanto il soprano, piuttosto che il contralto, piuttosto che il tenore, piuttosto che il basso, e tolgo le altre, è comunque una composizione bella, quindi le voci sono belle non perché si completano a vicenda con le altre voci, ma perché sono scritte già bene di suo, quindi sono già belle. Poi è chiaro che unendosi sono ancora più belle, però ecco, sono linee melodiche che pur influenzandosi a vicenda, perché in questo brano qua, no, lo spunto se lo danno a vicenda, però sono voci, potremmo dire, indipendenti, che non hanno bisogno di altre voci per essere belle. E questo è il merito della polifonia, ecco. Quindi una differenza con i brani sentiti prima, che magari nei brani sentiti prima c'è una voce che predomina e altre voci che fanno da accompagnamento, cosa che non si può dire nella polifonia. Quindi questo è il bello della polifonia e di questo brano qua.
Come ha detto il maestro, appunto, il testo è tratto dal Salmo numero 42. In italiano è: come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Già l'immagine, se avete seguito la seconda puntata di questo format, dove abbiamo presentato la croce gemmata di San Giovanni il Laterano, ecco, lì sotto la croce erano rappresentate le due cerve che bevevano ai corsi d'acqua che scaturivano dalla croce, tanto per avere un'immagine visiva. Per i cattolici del XVI secolo, le parole del Salmo evocano due momenti di estrema importanza liturgica. Il primo si svolgeva durante la veglia pasquale, come abbiamo sentito poco fa, attraverso la liturgia del fuoco e la benedizione dell'acqua. Il buio penitenziale della Quaresima terminava con l'accensione del nuovo fuoco, con il canto dell'Exultet, le litanie dei santi e il canto dell'Alleluia, nella quale esplodeva la gioia pasquale, si spezzava il buio, la tristezza, il dolore portato dalla Quaresima. Durante questa celebrazione, i nuovi convertiti alla fede venivano esaminati e ricevevano il battesimo, e il giorno di Pasqua ricevevano la loro prima comunione. Sicut Servus veniva cantato durante la processione al fonte battesimali. In questo contesto le parole del Salmo risuonano come le acque sacramentali del battesimo e come l'acqua viva dell'Eucarestia, ovvero la mia anima anela all'acqua del battesimo come la cerva alla fonte. Lo stesso canto veniva utilizzato anche in un'altra liturgia, per esempio la messa da Requiem. Nella solenne liturgia di un funerale, nell'anniversario di una morte o durante la commemorazione di tutti i defunti, il canto Sicut Servus risuonava di nostalgia, di speranza e di aspirazione. L'anima mia desidera ardentemente tornare alla sua vera dimora al cospetto di Dio. Oggi il senso generale della nostalgia dell'anima all'unione con Dio rende Sicut Servus una scelta eccellente per il momento della comunione, dove l'anima si congiunge con Dio, con l'Eucarestia. Alle parole Sicut Servus, per un vecchio frequentatore della polifonia, si associa inderogabilmente il nome appunto di Palestrina, che ne ha utilizzato il testo per comporre uno dei capolavori della musica sacra. Subito è evidente, se seguiamo la musica raffigurata in un'immagine, è la resa che Palestrina fa del racconto come dipingesse. E infatti, per esempio, viene evidenziata la parola aquarum, con dei melismi che ricordano le onde, meno evidente all'analisi formale, ma con l'aiuto di un ascolto più chiaro è il perché Palestrina usi una sequenza ascendente sulla parola desidera, perché si desidera ciò che è in alto, Dio stesso. All'orecchio, infatti, la T di desiderat si apprezza di meno, ed ecco che l'anima cerca qualcosa. Se togliamo la T, viene desidera, cioè salire agli astri, sidera. Insomma, è la tensione verso il cielo, ed andando la melodia verso l'alto, adesso tende. La melodia tende al cielo, come l'anima tende a Dio stesso. A noi, persone mortali, inoltre, appare quasi ovvio che le acque cui tende il Cervus sono quelle superiori, al di là dei sidera, cioè delle stelle. E la melodia del Superius, quando si canta la parola aquarum, si raggiunge una nota più alta, cioè il do, che rispetto al si di quando si parla di sidera, conosceva bene dunque il Palestrina, la cosmologia ermeneutica. Quindi la fase finale non è il si, cioè le stelle, ma quello che c'è oltre le stelle. Di qui discende un'ulteriore considerazione cosmologica che forse i più attenti cercatori possono comprendere. Però si può solo suggerire che conferma di questo è opportuno, per esempio, rileggere il libro della Genesi, magari consultando le fonti ebraiche, e perché no, quanto raccontava, scherzando un po' a modo suo, un teologo di nome Paolo Lucarelli nel suo discorso alla Sorbona. Curiosa, peraltro, è la traduzione di cervus con cerva, a sottolineare forse la matrice mercuriale e quindi passiva femminile, che peraltro mal si posa con la concezione di anima legata allo zolfo, principio di natura maschile, perché le stelle vivono di fuoco proprio, no? Chiaramente, quindi lo zolfo, del quale sarebbero idealmente fatte le stelle per una cultura antica, chiaramente, e dal quale zolfo si accende il fuoco, ecco, lì si richiama al maschile. Ma la traduzione cervus con cerva è per richiamare il Salmo, quindi la cerva è la rappresentazione simbolica dell'anima. Come la cerva va verso l'acqua, anche la nostra anima deve andare verso l'acqua. Buon ascolto del Sicut Servus di Palestrina, eseguito dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Arezzo.
Yeah.
Bene, chiudiamo con l'ultimo brano e qui un po' di campanilismo c'è indubbiamente, perché sia io che il maestro Ganganelli siamo di Arezzo provincia, via Cesare. Quindi l'ultimo brano è Ave Spes Nostra del compositore aretino Francesco Corradini. Cesare, ci vuoi illustrare un po' il brano, l'autore?
Sì, due parole su Francesco Corradini, anzi Don Francesco Corradini, che è stato prima di tutto un sacerdote aretino, ma anche un compositore famoso ad Arezzo, ma non solo, direi un po' in tutta Italia. Due date, data di nascita 1881, data di morte 1972, e ciò ti fa quindi capire che è un contemporaneo di altri grandi nomi della musica sacra liturgica. Mi viene in mente un Refice, un Casimiri e anche un Perosi. Quindi ecco, io ho citato tre nomi importanti, Corradini si colloca a pieno titolo accanto a questi nomi qua, quindi siamo in presenza di un sacerdote, compositore aretino, famoso e importante nell'ambito della musica sacra liturgica. Il mottetto che sentirete, Ave Spes Nostra, è un'antifona mariana dedicata da Corradini alla festa della Madonna del Conforto, che mi corre obbligo dire è una festa con la F maiuscola per Arezzo e non solo, è per tutta la diocesi, in quanto il 15 febbraio, giorno della festa, vanno in cattedrale veramente tante, tante, tante persone per omaggiare la figura mariana che liberò la città da un terribile terremoto. Quindi ecco, capiamo che è una composizione scritta con tutto il cuore e che caratterizza una giornata importantissima per la città, importantissima nel passato, ma importantissima anche nel presente. Avrete modo di sentire una registrazione dell'esecuzione di questo mottetto proprio in questo anno, nel 15 febbraio, quindi c'è una correttezza filologica direi impressionante, perché è stata l'esecuzione che sentite proprio il giorno della festa della Madonna del Conforto, nel luogo dove Corradini ha composto questo brano e dove per tanti anni è stato eseguito, che è la nostra cattedrale. È un mottetto scritto per tre voci miste, gli altri quattro voci, tre voci, voci femminili raggruppate potremmo dire nei soprani, tenori e bassi, quindi una voce femminile, due voci maschili. Prevede anche la presenza di un solista che canta piccoli, che fa piccoli interventi. Questo solista è un tenore. La tonalità è una tonalità un po' particolare, un re bemolle maggiore, quindi viene da chiedersi perché magari Corradini non l'ha prevista mezzo tono sotto, per rendere un po' la vita più facile all'organista che accompagna. Ciò può avere numerose risposte. Comunque, io ho detto che l'organista, quindi, non è un brano a cappella, ma è un brano accompagnato dall'organo, dove l'organo non si limita ad accompagnare, ma potremmo dire che concerta, quindi ha un ruolo veramente di primo piano assieme al coro. Quindi fa una bella introduzione, accompagna il coro laddove c'è bisogno, interludia, postludia, e ha una parte veramente importante, organo con pedaliera, quindi insomma diciamo che non è neanche troppo facile da suonare. Ho detto che è un'antifona mariana. Il testo è un testo un po' particolare, perché è tratto, è la fusione di più testi mariani, quindi magari all'ascolto potrebbe essere anche divertente capire da quali altri testi mariani principali è stato poi tratto il testo unico che caratterizza la Vesper Nostra.
Grazie Cesare. Quindi io prima mi sono espresso, siamo un po' campanilisti, ma in realtà, come la radio comunque si trova a Siena, c'è un legame con i senesi, perché comunque l'immagine della Madonna del Conforto è l'immagine, diciamo, che proviene dalla Madonna di Provenzano. Quindi ecco, siamo legati da un'immagine in tal senso. La composizione, chiaramente, come diceva Cesare, un insieme di vari testi mariani. Però cosa ci dice? Siccome Arezzo, appunto, era colpita da una serie di terremoti, eccetera, questa Madonna ha salvato la città. Quindi Maria è la speranza, spes nostra, la speranza del suo popolo. Per cui nel brano si cantano, e la musica lo evidenzia, o col tenore o con l'organo che accompagna ancora più a pieno il coro, tutte le caratteristiche di Maria, Dei Genetrix, Madre di Dio, Vergine Prudente, insomma tutte le caratteristiche di Maria vengono annunciate, cantate in una veramente grande lode. Quindi ecco, questo brano conclude la messa pontificale che c'è in cattedrale ogni festa della Madonna del Conforto, quindi ogni 15 febbraio, perché il popolo festante ringrazia la Madonna per essere stato salvato e quindi canta in suo onore, felice, ringraziandolo e la Madonna stessa del miracolo. Buon ascolto. Bene, con questo brano si chiude il quarto appuntamento fra mito e simbolo. Ringrazio il maestro Cesare Ganganelli di essere stato con noi, abbiamo dialogato insieme. Cesare, ti ringrazio tantissimo.
Grazie, alla prossima.
È un piacere è stato, Cesare. Ciao. Ci sentiamo nella prossima puntata.